1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
Se fossimo alle 8.53 del 2 giugno 1946, la Stampa si chiamerebbe La Nuova Stampa e il Corriere si chiamerebbe Il Nuovo Corriere. Un piccolo particolare per spiegare che quelli nuovi non c'entravano nulla con i giornali che avevano spalleggiato i fascisti e poi Badoglio. L'Unità non aveva bisogno del prefisso nuova e neppure l'Avanti. Il Popolo, giornale della Democrazia Cristiana, usciva con sole 4 pagine, perché c'era il contingentamento della carta e il PVB, il Psychological Warfare Branch, cioè i servizi segreti anglo-americani, quella branca in particolare che controllavano la stampa, erano ancora attivi, perché giudicavano non ancora completata la transizione italiana dalla dittatura alla democrazia e perché dovevano fare in modo che il blocco socialcomunista non prendesse il potere. Benvenuti però alla rassegna stampa di Popolare Network invece del 2 giugno 2026. Sono Danilo De Biasio, faccio di mestiere il direttore della Fondazione Diritti Umani. Ogni tanto mi invitano qui a fare la rassegna stampa. E se fossimo appunto alle 8.55 di 80 anni fa, racconteremo di lunghe file ai seggi, di donne sorridenti perché finalmente potevano votare e ci staremo domandando chi avrebbe vinto, monarchia o repubblica, socialisti o uomo qualunque, il Partito Comunista o la Democrazia Cristiana. E sì, perché uniti nel CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, ma erano già divisi i partiti da qualche mese. Parri, rappresentante della resistenza progressista e laica, era già stato mandato a casa da De Gasperi, rappresentante di quell'antifascismo moderato e cattolico. Il suo giornale Il Popolo scriveva oggi, abbiate fiducia, siete più forti dei vostri avversari, Dio è con voi. Ecco, questo è il titolo del Popolo di 80 anni fa, notare il termine avversari. Gli risponde l'Unità con, aperte virgolette, italiano, se vuoi per la tua patria pace, libertà e lavoro, vota per la Repubblica, vota per il Partito Comunista. E per essere ancora più didascalici, sotto c'erano altri due slogan. L'Unità diceva la monarchia e fascismo, la Repubblica è democrazia. Notare quel italiano, no, il maschile sovraesteso utilizzato dall'Unità. L'Avanti non era da meno, foto di uomini e donne al lavoro e il titolo «Dal vostro voto la nuova Italia. Le schede repubblicane che seppelliranno la monarchia chiuderanno la pagina più dolorosa della nostra storia e apriranno all'Italia le vie della rinascita nella libertà, nella pace, nel benessere di ognuno». C'erano giornali schierati con la monarchia? Pochini. Io ne cito soltanto uno, Italia Nuova, organo semiufficiale dei liberali, insomma di quell'area lì, che avrà peraltro vita breve, che scrive italiani, punto esclamativo, votate tutti la monarchia e la stella, che sono garanzie di libertà e pacificazione. Notate, no? Pacificazione, non pace, come invece dicevano gli altri giornali che abbiamo citato prima. Infine, i giornaloni, come diremo oggi, appunto il Nuovo Corriere che se la cava con uno scialbo agli italiani l'ultima parola e la Nuova Stampa, altrettanto un po' banale, l'ora decisiva. Grazie a Luca Gattuso che ci ha fornito questo materiale per cominciare in modo un po' diverso dal solito, ma d'altra parte non capita tutti i giorni di celebrare gli 80 anni della Repubblica. E per, come dire, segnare ulteriormente questo passaggio dalla serietà del momento storico vissuto adesso a questo circo Barnum dei giornali oggi in edicola, devo dire che io mi sono stupito perché non mi ricordavo più che Il Male fosse tornato in edicola. Sapete che Il Male era quella rivista che falsificava le prime pagine dei giornali per renderle estreme. Allora io non me ne ero reso conto, è tornato in edicola e ha conquistato ben tre giornali, a partire da La Verità, che intitola 2 giugno, festa della monarchia, programmi TV a senso unico e sondaggi compiacenti, le celebrazioni per il referendum che 80 anni fa cambiò le sorti del paese assomigliano sempre di più a una cerimonia per omaggiare un sovrano, Mattarella, esondante in ogni campo e con il record di permanenza sul colle, la trasformazione dell'Italia in regno è compiuta. Così titola oggi La Verità. Assolutamente incomprensibile la scelta di Libero, che mette 4 frecce tricolori, che poi in realtà sono degli aeroplanini della Prima Guerra Mondiale, con le facce di Salvini, Mattarella, Meloni e Tajani. Io ci ho messo un po' a capire che cavolo voleva dire e poi ho provato a interpretare quello che scrive Sallusti. La sinistra vuole prendersi pure il 2 giugno, ma la libertà l'abbiamo conquistata grazie alle armi agli Stati Uniti mentre Togliatti stava con l'Unione Sovietica. E a completare questo quadro veramente psichedelico c'è un certo Corrado Ocone, che di mestiere fa il filosofo ed è in tutti i consigli d'amministrazione delle fondazioni liberali, de Craxi e compagnia cantante, che dice che ci sono dei liberal conservatori che sono i veri padri della patria e mette Indro Montanelli, Oriana Fallaci e Giovannino Guareschi. Allora, va bene tutto, però insomma, Indro Montanelli non ha la stessa età di Oriana Fallaci e Giovanni Guareschi era notoriamente un monarchico. Cioè, non lo so, io veramente... Vabbè, quindi... Come non inserire nel panteo repubblicano grandi scrittori e giornalisti come Giuseppe Prezzolini, Indro Montanelli, Ennio Flaiano, Oriana Fallaci e come non dimenticare Mario Monicelli, Elio Petri, Giuseppe Berto, Carlo Cassola, Eugenio Montale, Ignazio Silone, Giovannino Guareschi, che però fu sempre un fervente monarchico, meno male che se lo ricordo, Corrado Accone, e poi cantanti che non volevano impegnarsi come Lucio Battisti, Rino Gaetano, Franco Battiato, editori come Edilio Ruscoli. Cioè un minestrone veramente impressionante. Vabbè, e poi vabbè, ovviamente Tommaso Cerno poteva mancare dalla riscoperta del male con il suo giornale, c'è una sovracopertina, un po' banale, del tricolore, e la nostra festa, gli 80 anni della Repubblica, e poi dice che la democrazia è in pericolo. Perché la democrazia è in pericolo? Io mi sono spaventato. E Tommaso Cerno dice che è festa della Repubblica, la festa di chi ancora crede nell'Italia liberale, anzi libera, la sinistra la festeggia con il velo e con il burca. Sovracopertina della Stampa, anche questo un po' semplice, no? Il tricolore, 80 anni di libertà, interessante gli ospiti che invece inserisce in questa ricostruzione, in queste analisi, insomma Giovanni De Luna per esempio, storico. Nella storia della nostra Repubblica la festa del 2 giugno è stata meno divisiva di quella del 25 aprile, non all'inizio però i monarchi fecero molta fatica ad accettare i risultati di un referendum e ricordo un fatto ai più sconosciuti probabilmente, delle vere e proprie battaglie che ci furono il 6 giugno del 1946 a Napoli con le forze di polizia che investirono, uccisero diverse persone, ma investirono in particolare Ida Cavalieri, che avvolta nel tricolore con lo stemma sabaudo fu ammazzata, investita da un autoblindo delle forze dell'ordine schierate dal ministro dell'interno Romita a difesa dei comunisti asserragliati nel palazzo di via Medina a Napoli. Ho sbagliato data, scusate, 11 giugno 1946. Si domanda De Luna, sottolinea come l'unica donna ad offrire la propria giovane vita per un ideale che non c'entrava niente col protofemminismo del voto alle donne e con altri aspetti più esaltanti di una competizione elettorale che dopo 20 anni di plebisciti e di ordini dall'alto restituiva agli italiani e alle italiane la possibilità di esprimersi liberamente e di scegliere tra una pluralità di opzioni politiche. Il dato forse più interessante di Giovanni De Luna è questo. Quella vittoria della democrazia fu comunque decisiva, la situazione pian piano si normalizzò, i vari partiti monarchici si inabissarono per sempre, a differenza dei fascisti che proprio da quell'elettorato riuscirono a drenare nelle loro file consensi, dirigenti e gregari. Insomma, la monarchia è sparita mentre il fascismo no, eppure erano accomunati fino a il 1° giugno, diciamo così, 1946. Ma non temete che c'è Aldo Cazzullo che ci ricorda che i Savoia hanno anche fatto cose giuste, cose buone. È incredibile questo personaggio. Allora, pagina 39 del Corriere della Sera, 2 giugno e la monarchia espulsa dalla memoria. Mentre i difensori del fascismo prosperano e crescono, i difensori della monarchia sono voci sempre più flebili, eppure i Savoia non hanno avuto solo demeriti, furono loro e non le anime nobili come Mazzini a unificare la nazione. Così Cazzullo sul Corriere della Sera. Il domani, interessante la scelta linguistica, una repubblica da proteggere. In qualche modo questo ci dice che per alcuni è in pericolo davvero, ma non nella chiave che diceva Tommaso Cerno. Uno degli aspetti più interessanti di questo numero del domani è quanto scrive lo storico Davide Conti, che dice: la Repubblica che compie 80 anni è il frutto migliore della storia del paese, poiché esprime sintesi e congiunzione dei due momenti alti della nostra storia, la liberazione del 25 aprile e l'elezione dell'Assemblea Costituente che scriverà il diritto, aperte virgolette, nuovo e grande. Poi però Davide Conti ci ricorda le stagioni stragiste, le stagioni piduiste, per arrivare con un aneddoto a raccontarci un po' in controluce una storia meno nota ma purtroppo molto presente in questi 80 anni. Una fotografia, dice lo storico sul domani, simboleggia la contraddizione della nostra democrazia difficile. È il 27 dicembre 1947, il Presidente della Repubblica Enrico De Nicola firma la Costituzione insieme al Presidente dell'Assemblea Costituente Umberto Terracini e al Capo del Governo Alcide De Gasperi. Con loro in piedi, al fianco di De Nicola, c'è un anonimo funzionario della Camera. È una mente raffinata. Si chiama Francesco Cosentino. 30 anni dopo avrebbe scritto il piano di rinascita. Ecco, questo è il tema, forse, o forse uno dei temi con la T maiuscola da sviluppare, cioè la continuità in qualche modo con queste idee elitarie, violente, fasciste, monarchiche, un uomo solo al comando, che in qualche modo hanno contrassegnato la famosa transizione. E se ne fa portavoce sulla Stampa, pagina 27, oggi anche una persona che a questi microfoni è molto conosciuta, Aldo Giannulli, che ci ha scritto un libro, Ombre sulla Repubblica, Ponte alle Grazie, dedicato a quegli anni cruciali tra il 45 e il 48, perché ci ricorda, in questa intervista fatta da Mirella Serri, che insomma le manovre sono cominciate subito dopo il 25 aprile. Chiede Mirella Serri: esistevano movimenti insurrezionali di monarchici convinti che vi fossero stati brogli elettorali nel conteggio sul referendum? Risponde Aldo Giannulli: un rapporto del settembre 1946 registra la nascita del movimento monarchico e neofascista. A Milano, per esempio, ecco Cesare Carnevali, comandante di formazioni partigiane monarchiche, era una personalità decisa e machiavellica. Durante il periodo immediatamente preelettorale, Carnevali aveva organizzato squadre di carabinieri attraverso il Partito Democratico Italiano, che non c'entra niente col PD di adesso, perché era un partito monarchico, nato, insomma, alchimie stragiste, complottiste. In un clima denso di cospirazione c'erano anche insoliti accordi e trattative, domanda sempre Mirella Serri. E qui ci fornisce una chiave di lettura molto interessante Aldo Giannulli, perché dice: Giorgio Almirante ebbe un interessante abboccamento con Palmiro Togliatti. Il movimento sociale fu fondato da lì a poco, il 26 dicembre 1946, da ex esponenti della Repubblica Sociale Italiana come Almirante e Romualdi. Diedero il loro voto alla Repubblica, questo è importante, in cambio ottennero l'amnistia dal Guardasigilli. Il provvedimento di clemenza entrò in vigore proprio dopo la votazione del 22 giugno 1946. Domanda ancora Mirella Serri: ma il vero deus ex machina in questo movimento di sovversivi anticomunisti è il generale Mario Roatta? Insomma, chi conosce un po' la storia sa che Mario Roatta è veramente un personaggio pessimo, è una orribile persona. Roatta puntava a un vero golpe. L'ufficiale, quando era comandante della seconda armata in Croazia, ordinò di applicare le sue disposizioni senza false pietà nella guerra partigiana, dando così inizio ad una vera e propria azione di terrore contro i civili. Croata era uno dei pezzi da 90 poi del controspionaggio, A marzo 45 Roatta evase dall'ospedale militare, si nascose in Vaticano. Saragat scrisse che il suo silenzio era d'oro per molte persone. Quando cominciarono a scendere i complotti e tentativi insurrezionali, e anche qui Aldo Giannone ci fornisce una chiave di lettura interessante, perché dice: il voto del 18 aprile 1948 segnava una svolta, era la nascita del regime che avrebbe retto l'Italia per 40 anni senza grandi modifiche. Quindi, insomma, se uno vuole vedere il calendario, dovrebbe allargare dal 25 aprile non solo al 2 giugno 1946, ma arrivare fino al 18 aprile 1948. Abbiamo ancora tempo, però, per parlare dell'attualizzazione della festa della Repubblica. Lo facciamo con Avvenire, innanzitutto, dove c'è uno storico della filosofia come Agostino Giovagnoli, che dice che bisogna ridare voce alla democrazia. Parte dall'enciclica del Papa e dice: le due icone bibliche che aprono l'enciclica Magnifica Humanitas, la rovina di Babele e la ricostruzione di Gerusalemme, illuminano anche il passaggio, tant'anni dopo, dal fascismo alla Repubblica. Per gli italiani e le italiane che finalmente votavano, il 2 giugno 1946 fu un giorno felice. La presenza dei militari americani non appariva loro segno di un'occupazione, ma di una liberazione. Oggi, dice Agostino Giovagnoli, la situazione è molto diversa. I liberatori di ieri appaiono sempre più lontani. La guerra in Iran ha messo in difficoltà tutto il mondo, allontanando ancora di più gli Stati Uniti dall'Europa, avvicinandoli poi ai regimi come la Russia e la Cina. E poi aggiunge Giovagnoli su Avvenire: nel palazzo oggi molti vorrebbero che gli elettori facessero una scelta netta, trasmettessero in toto la loro sovranità al leader dello schieramento vittorioso e togliessero il disturbo per 5 anni. La riforma elettorale, stabilicum o melonellum, punta sul premio di maggioranza, di cui in realtà beneficerà una minoranza, liste bloccate decise dai capi partiti e un'indicazione preventiva del Premier che ostacolerebbe la preziosa opera di raccordo ed equilibrio del Presidente della Repubblica. Si dovrebbe andare in direzione opposta, riattirare cioè gli elettori al voto con una legge trasparenza che faccia esprimere le diverse anime della società italiana e permette ai cittadini di designare in modo diretto, con collegi uninominali, preferenze o altro, chi è chiamato a rappresentarli. Nello stesso Avvenire poi c'è Daniela Fumarola che ci parla di un'altra questione aperta, perché ci dice che a distanza di 8 decenni la promessa di piena parità e cittadinanza non può dirsi ancora completamente realizzata. La prova più evidente arriva dal lavoro. L'Italia continua a registrare uno dei più bassi livelli di occupazione femminile d'Europa, un dato che non racconta soltanto una disuguaglianza, ma una contraddizione profonda. Perché le donne italiane sono oggi mediamente più istruite degli uomini, ottengono risultati scolastici universitari eccellenti, aumentano la loro presenza nei percorsi scientifici e tecnologici, eppure vedono ancora limitate le proprie opportunità professionali, una bruciante ingiustizia sociale. È un tema che viene trattato non solo dall'Avvenire, ma anche da Chiara Saraceno, che è intervistata, anzi che fa un editoriale sulla sovracopertina della Stampa. Vi leggo solo il titolo: spetta a noi, fortunati eredi della Costituzione, colmare le disuguaglianze. Forse un piccolissimo segnale c'è, lo troviamo sul Sole 24 Ore: buste paga, scatta la trasparenza, e l'apertura del giornale di Confindustria. Dal 7 giugno nuove regole di trasparenza sulle retribuzioni per contrastare le discriminazioni di genere. Il decreto introduce comunicazioni, differenziate anche in base alle dimensioni delle imprese, per permettere ai sindacati e lavoratori di individuare disparità di trattamento, oltre a nuove regole nei colloqui per assunzioni di personale. E direi che con questo possiamo in qualche modo passare, se volete, dall'attualizzazione della festa della Repubblica all'attualità, quello che davvero succede. Ma rimaniamo sul tema lavoro e vediamo che ci sono due notizie vicine, così sceglie Repubblica, estremamente interessanti. Calabria: 4 braccianti pakistani bruciati vivi dentro un minivan, uccisi e dati alle fiamme. è successo appunto sulla statale 106 nei pressi di Cosenza. Sembrava un incidente, ma ci è voluto poco per capire che si trattava di omicidio. Nel video delle telecamere di sorveglianza si vedono due o tre persone fuggire. Negli ultimi mesi ci sarebbe stata tensione fra le diverse reti di caporali attive nel territorio. E Massimo Adinolfi, accanto, ci dice che ci lascia, come dire, l'amaro in bocca, perché ci dice che il titolo del suo editoriale è "Quando il lavoro rende schiavi". Bisognerebbe riprenderla da capo la questione del lavoro in Italia, perché oggi sono gli onori della cronaca i quasi schiavi di Milano, lavoratori indiani impiegati dalla Caddel nella costruzione del consolato statunitense. Dinanzi alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia qualche settimana fa, il pubblico ministero Paolo Storari, titolare dell'indagine che ha portato all'arresto del manager del ramo italiano della Caddel, Ulas Demir, ha particolarmente insistito su un punto. Attenzione, ha detto, non si tratta di condotte individuali, delle carognate di capi e capetti, di mere negligenze, si tratta di politiche d'impresa, di modelli organizzativi ben radicati nelle prassi aziendali. È un sistema, questo è il punto. Quando a febbraio è venuto fuori il caso dei rider de Deliveroo, dopo quello di Glovo, è saltato agli occhi anche la disparità tra l'impiego a titolo di lavoro subordinato del rider e il loro utilizzo fraudolento come lavoratori autonomi. In breve, se non li inquadri come dipendenti, ti costano il 30-35% in meno. La pressione competitiva è troppo forte, e è troppo forte la tentazione di aggirare o infrangere norme e disposizioni contrattuali. Il contrasto giudiziario può dare risultati importanti, ma è chiaro che il fenomeno non può essere contenuto solo con indagini e controlli. Quel che occorre è una più ampia e generale presa di coscienza da parte degli attori sociali, dei sindacati di categoria, delle organizzazioni datoriali, ma anche, anzi, soprattutto, degli attori politici. Questo è Massimo Adinolfi, che ci riporta alla attualità di questi giorni, oggi, su Repubblica. Andiamo avanti per parlare di politica italiana. Lo facciamo con il Corriere della Sera, perché la partenza di Ferruccio De Bortoli sulla prima pagina, la parola che fa perdere, è di quelle che provocano il cori da stadio. Il grande peso delle tasse in Italia grave sul lavoro, non sui redditi da capitale. Applausi. Secondo l'elaborazione di itinerari previdenziali, sui dati 2024 del Ministero dell'Economia e dell'Agenzia delle Entrate, più della metà degli italiani non ha reddito. Non paga un euro di tasse e usufruisce di tutti i servizi, a cominciare dalla sanità, che sono finanziati da meno dell'altra metà degli italiani. Solo lo 0,1% dichiara più di 300.000 euro l'anno di reddito, il 30% dei contribuenti garantisce l'80% del gettito IRPEF. E fin qui, appunto, applausi. Detto tutto questo, l'idea di una patrimoniale che sembra affascinare la segretaria del PD Elly Schlein è di fatto irrealizzabile, non solo sotto il profilo tecnico, quello sarebbe il meno. La ragione principale è che i grandi capitali, quelli che si vorrebbero colpire, se ne vanno all'istante se ne sono già andati, e i detentori di quelli più piccoli, anche se non toccati dall'eventuale provvedimento, si sentirebbero subito minacciati. Hanno magari un paio di case comprate con il lavoro di una vita, non evadono, sono in quella metà che sostiene tutti. Piaccia o non piaccia, questa è la realtà. L'Italia ha bisogno di attrarre capitali, non di respingerli. Tra l'altro, come si concilierebbe un eventuale patrimoniale con il fatto che siamo diventati una sorta di paradiso fiscale per i miliardari di tutto il mondo? Misura quest'ultima presa da un governo di centrosinistra con alla guida Matteo Renzi. Elly Schlein, se abbiamo ben capito, pensa ad una patrimoniale europea o addirittura internazionale, la proposta del presidente brasiliano Lula, un'utopia sia per le regole europee sia per la situazione geopolitica. Nell'era di Trump è fallita anche l'ipotesi di una minima tassa sulle multinazionali, specie del web, che scelgono in Europa di risiedere comodamente in Irlanda. Insistere su un tema di una patrimoniale è il modo migliore per perdere le elezioni. Al di là delle battute che facevo prima, è estremamente interessante questo dato, perché una manovra riequilibrativa di una ingiustizia qui viene invece considerata come potenzialmente pericolosa e ti fa perdere le elezioni, e questo basta a bloccarla. Poi c'è il Foglio, L'ecologismo nemico dell'ambiente. Ho cercato di capire perché. In realtà, semplicemente, questi 75 studiosi intellettuali e attivisti che hanno scritto una lettera aperta per, insomma, dire guardate che c'è bisogno di ecologismo, siccome l'hanno scritta soltanto agli esponenti del cosiddetto patto largo, o grande patto, come cavolo si chiama, aperto, non lo so, insomma, automaticamente, secondo Luciano Capone e Carlo Stagnaro, che presenti in tutti i think tank liberisti, sono in realtà delle manovre contro l'ambiente. C'è poi il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano mette in prima pagina che Meloni ha promesso armi per 84 miliardi in 10 anni. Chi lo dice? Lo dice il Fabrizio Battistelli, che è professore di sociologia all'Università della Sapienza, nonché fondatore dell'Istituto di Ricerche Internazionali, il famoso Archivio Disarmo. Dice: 84 miliardi, la cifra è mastodontica, quasi inimmaginabile, ma è ancora di più un'altra, 119 miliardi. Questi numeri sono previsioni ipotizzate in base all'andamento del PIL, sono quanto l'Italia dovrebbe destinare alla produzione di armamenti e spese militari. Sempre maggiori investimenti in nome della tutela della sicurezza collettiva vengono chiesti a tutti gli stati dell'Unione Europea. Mancano 8 minuti alla fine del nostro giornale radio. C'è tempo. Sì, giornale radio. Come non detto, ricomincio da capo. Mancano poco più di 8 minuti alla nostra rassegna stampa e facciamo in tempo a leggere qualcos'altro. Facciamo in tempo a leggere qualcos'altro che riguarda naturalmente la politica internazionale. Io partirei dal manifesto, che non l'abbiamo ancora citato. Come quasi sempre accade, il titolo è davvero un capolavoro, Il gioco sporco, ed è un'immagine di un bombardamento israeliano sul Libano. Israele bombarda ancora il Libano, anche un ospedale a Tiro, e ordina l'evacuazione di Beirut Sud. Netanyahu ottiene quel che cerca. L'Iran annuncia l'interruzione delle trattative con gli Stati Uniti, a Trump non risulta, o comunque non importa, Hezbollah per il cessate il fuoco. Questo è il lungo sommario che loro fanno. Ma a pagina 2, con Pasquale Porcello, che si trova a Beirut, abbiamo un racconto di quello che sta succedendo. Migliaia le auto in strada e code chilometriche in tutte le direzioni, bloccati per ore gli snodi più importanti della capitale, dell'autostrada costiera che unisce Tiro a Tripoli, bloccata l'autostrada che porta dall'area di Shia ad Adat, nel Dayeh, verso est. Dopo una settimana di giornate festive per l'Eid al-Adha, ieri sarebbe dovuta essere una giornata di riapertura. Un'agonia e un'attesa durate tutta la giornata, un sabato del villaggio macabro che ha tenuto tutti in uno stato di sospensione, allargando il tempo all'infinito, nell'incertezza di essere bombardati o meno e quando. La tortura psicologica come arma di guerra di cui Israele ha fatto e continua a fare larghissimo uso in Libano. L'esercito israeliano ha ucciso in Libano sempre dal 2 marzo 3.433 persone e ne ha ferite 10.395, dati del Ministero della Salute libanese, tra cui almeno 200 bambini, con una media nelle ultime settimane di 11 bambini ogni 24 ore e almeno 130 operatori sanitari. Ieri ha lanciato bombe ed effettuato evacuazioni forzate durante tutta la giornata nel sud e nell'est del Libano. Continua poi questo racconto con anche appunto le manovre diplomatiche. Aperte virgolette, ha avuto un colloquio molto produttivo con il primo ministro di Israele Bibi Netanyahu. Non ci saranno truppe che vanno a Beirut e tutte quelle che sono in marcia sono state già fatte tornare indietro, ha scritto in serata Trump su Truth. Ma non ci sono truppe israeliane che al momento avanzano o che sono avanzate. In questi ultimi mesi o durante tutto l'arco della guerra cominciata nel 2003 in direzione di Beirut, le truppe israeliane sono al momento all'interno della linea gialla, con escursioni di pochi chilometri in aree del distretto di Nabatieh nel sud del Libano. Allo stesso modo, sempre Trump a parlare, ho anche avuto una telefonata molto buona con Hezbollah attraverso i loro alti rappresentanti. Ci siamo messi d'accordo affinché ogni attacco termine, che Israele non li attaccherà e loro non attaccheranno Israele. Insomma, una situazione di sospensione, in qualche modo si potrebbe dire. La notizia, quella sul Libano, su Israele, è su tutte le prime pagine. Scusate se mi allontano dal microfono per andare a recuperare i giornali, ma volevo darvi conto di quello che scrivono, diciamo così, i tre principali giornali. E infatti Corriere della Sera: Trump chiama Netanyahu, tregua in Libano. La Stampa invece ha un punto di vista diverso e dice: Netanyahu frena la pace. Trump mi ha garantito due punti, mi ha garantito che non colpirà Beirut, ma il premier israeliano dice la nostra posizione non cambia, e Repubblica dice Trump ferma Netanyahu, come avete potuto vedere. Quindi insomma c'è una situazione davvero molto complessa e difficile da immaginare. Le Monde, come spesso mi accade, è un giornale da segnalare perché fornisce chiavi di lettura su notizie che non sono in prima pagina nei giornali italiani. Allora ve ne cito tre dalle pagine interne. Questa guerra fratricida all'interno del principale partito d'opposizione turco, il CHP, in Turchia il principale partito d'opposizione è vicino alla rottura, la formazione è divisa, sono campi non più conciliabili, il grande chi ne beneficia di più è il presidente turco Erdogan. Scusate, sto traducendo all'impronta. Da tenere d'occhio quello che sta succedendo tra il Ghana e l'Africa del Sud, perché ci sono diversi immigrati del Ghana che stanno ritornando dal Sudafrica, perché stanno cominciando a essere molto forti le movimenti anti-immigrazione, e quindi anche per motivi di sicurezza stanno tornando. E l'altra notizia da tenere d'occhio in vista delle prossime elezioni in Brasile, teniamo conto che l'America Latina sembra di capire che sta svoltando verso destra più o meno con la complicità degli Stati Uniti. Qui Le Monde dice che la Casa Bianca, nell'incontro con Flavio Bolsonaro, il figlio del presidente e candidato alle prossime elezioni con possibilità di vincere, ha ottenuto dalla Casa Bianca che due gruppi criminali, che sono il primiero comandante della capitale e il comando Vermelho, siano considerati terroristi. E questo, dice Lula, invece è una decisione americana che potrebbe influire in qualche modo sulla situazione sociale nel Brasile. Due minuti alla fine della rassegna stampa, quindi faccio in tempo a darvi un paio di notizie interessanti, anzi tre se facciamo in tempo. Allora, Nvidia, nei PC con il superchip lanciata la sfida Intel e Apple, così il Sole 24 Ore. Notizia un po' complicata, cerco di farla breve. Dal palco del Computex di Taipei, la più importante fiera tecnologica asiatica, dice Luca Tremolada, che è l'inviato del Sole 24 Ore, il fondatore di Nvidia ha ieri annunciato l'ingresso dell'azienda nel mercato dei processori per PC. Una mossa che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata improbabile. Nvidia era il regno delle schede grafiche, oggi è il motore dell'intelligenza artificiale globale e vale oltre 5.000 miliardi di dollari in borsa. Ieri in serata guadagnava oltre il 6%. Perché? Perché ha detto che metterà nei laptop e nei desktop dei principali produttori a partire dall'autunno un chip costruito da Nvidia insieme a MediaTek, che combina la capacità di calcolo tradizionale e la grafica avanzata, e utilizzerà Windows on ARM di Microsoft. Tradotto, Nvidia vuole portare nel PC la stessa architettura che ha conquistato smartphone e tablet. E quindi anche questo è da tenere d'occhio, perché è sicuramente un argomento che vale miliardi. Il Fatto Quotidiano, con Ferruccio Sansa, ci fa sapere che il ministro degli esteri del turismo, albanese Blondi Gonja, ha invitato gli italiani che non possono vedere il concerto di Kanye West a Reggio Emilia di andare in Albania a vederlo. Così la vicenda dei concerti di Kanye West, il contestato rapper americano che ha espresso simpatia per Hitler, supera i confini e diventa un caso internazionale. Nei giorni scorsi West è sbarcato a Istanbul per il primo concerto europeo dopo 11 anni, ad accogliere una folla enorme di 120.000 persone. Gli ultimi secondi per leggervi quello che di cui si occupa la politica milanese. Ve l'avevo detto che Male era tornato in edicola e non ce ne eravamo accorti. Dal Giorno, quotidiano nazionale. Il toro ha perso i suoi attributi. Il caso è scoppiato sabato, quando l'assessore alle opere pubbliche del Comune di Milano, Marco Granelli, ha mostrato sui social le fotografie post intervento, cioè il restauro del toro che c'è in galleria, che è oggetto, no, di un meccanismo per cui si va a schiacciare i suoi testicoli perché portano fortuna. E come previsto, il mosaico del toro è tornato in Galleria Vittorio Emanuele completamente restaurato. Complimenti al nostro artigiano per il lavoro di restauro del mosaico, così dice Granelli. Ma non è più un toro adesso, è un bue, scrive più di un cittadino, facendo notare che gli attributi non si vedono. Ma Palazzo Marino spiega che il lavoro deve ancora stabilizzarsi e quindi deve essere perfezionato. Intanto l'opposizione va all'attacco. Samuele Piscina, segretario cittadino della Lega e consigliere comunale di Milano, e Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega in Lombardia, chiedono un intervento immediato della sovrintendenza finché venga fatta piena chiarezza e venga eseguito il ripristino dell'opera nella sua configurazione originaria. Il toro deve tornare com'era all'origine, senza se e senza ma, scrivono Debora Dell'Acqua, vice coordinatore dei Fratelli d'Italia a Milano. Non ce la faccio più, non ce la posso fare, vi lascio con la sigla della rassegna stampa e vado a comprarmi in edicola il Male.
Il titolo è...